La mostra Il Gran Gioco del Mondo, Giochi e Stravaganze di Giuseppe Maria Mitelli 1634-1718 è dedicata ad uno degli spiriti più vivaci e curiosi del Seicento bolognese. In mostra 124 opere provenienti dalla civica raccolta delle stampe Achille Bertarelli del Castello Sforzesco di Milano. Nel nostro percorso di visita, ora ci soffermiamo in una sala in cui il tema centrale è il cibo. Un cibo che per l'artista ha sempre un'accezione positiva. Non meraviglia che in un'epoca che ha fortemente patito la fame si cerchi l'opposto. Ecco perché sono tante le immagini che fanno riferimento all'abbondanza. In risposta agli stenti e alle difficoltà di sussistenza dei larghi strati della popolazione cittadina, l'immaginario visivo del periodo celebra l'eccesso, i piaceri della tavola e il lusso alimentare. Il paese di Cuccagna è il luogo che condensa i desideri, le aspirazioni e i sogni di chi, ogni giorno, lotta per la sopravvivenza. Mitelli mette questo topos al centro di un gioco del 1691, in cui la Cuccagna non è un luogo di fantasia, ma l'incisore propone un luogo concreto, creando così una geografia alimentare reale e allettante. Attraverso 20 personaggi maschili e femminili, l'autore presenta altrettante le cornie abbinate alle rispettive città, specialità locali particolarmente ricercate al tempo, come la salsiccia di Modena, il formaggio di Piacenza, i broccoli di Napoli, il torrone di Cremona, il moscato di Venezia. A prevalere, incorniciata al centro, non può che esserci la mortadella di Bologna, omaggio alla città natia. Il gioco rappresenta un vero documento del tempo per capire le idee e i desideri della popolazione. La Cuccagna è protagonista anche di un'altra incisione. Nell'acqueforte che Mitelli incide nel 1703, la Cuccagna torna ad essere paese immaginario e il luogo delle delizie per eccellenza, in cui non solo la tavola è costantemente apparecchiata con ogni vivanda, ma i laghi sono colmi di latte e miele, nei fiumi scorrono buonissimi vini. È il desiderio di tutta la popolazione del tempo. In questo luogo ogni regola appare sovvertita. Le donne partoriscono danzando e cantando. Il dolore e i medici sono banditi. Oggetti preziosi e abiti di lusso crescono sugli alberi, si ringiovanisce alla fonte dell'eterna giovinezza e scorrono fiumi di moscatello e malvasia. Tutto questo faceva sognare lo strato più povero della popolazione, che negli anni 50 e 60 del Seicento ha subito carestie durissime. Sono state registrate anche sommosse per il pane, perché i prezzi salivano alle stelle e i raccolti non erano abbondanti e il grano a disposizione quindi era sempre meno. Le stesse difficoltà riguardavano la popolazione gradarese. Consultiamo ancora i documenti d'archivio esposti e leggiamo che nella realtà locale c'erano polemiche sul pane. L'incubo era che chi possedeva grano e farina decidesse di venderlo altrove, fuori Gradara, per tenere così i prezzi più alti, affamando però la popolazione locale. Il vicario del tempo prende provvedimenti e fa registrare tutte le quantità di grano che i contadini del posto hanno dichiarato gli anni precedenti, per confrontarle con la dichiarazione dell'anno in corso, dell'anno della carestia, per capire in questo modo se si fossero organizzati per vendere altrove i raccolti a prezzi più alti e lucrare sulla popolazione locale. Nell'anno di carestia più duro, il 1642, quando la fame si fa davvero sentire a Bologna, Mitelli realizza il gioco importantissimo del fornaro. Al centro c'è il fornaro, che è la casella che fa vincere il giocatore, perché il banco del fornaro non fallisce mai. Se hai il pane, ti garantisci la sopravvivenza. La fame era una realtà molto concreta del periodo. Non meraviglia infatti che in tutte le feste pubbliche il cibo fosse il protagonista. Mitelli dedica varie incisioni alla celebre festa del porco, festa che si celebrava a Bologna, che prevedeva corride e combattimenti in cui tutto era pensato per far risplendere e dar lustro alle famiglie nobili della Bologna del tempo. Ma la cosa più attesa era il gran finale, quando pezzi di porchetta erano lanciati ovunque e quindi si accorreva senza alcun ritegno. Nel 1699 Giuseppe Maria Mitelli incide e stampa il gioco della signora Gola e i suoi compagni, sfruttando un soggetto di potenziale interesse per i ceti popolari, destinatari privilegiati di questi fogli dal costo contenuto. La scena è dominata da una tavola imbandita, attorno a cui siedono e passeggiano diversi personaggi, indicati dei nomi in dialetto bolognese, come Monsieur Muscatel ad un capo del banchetto, intento a rifucillare il compare seduto. Una festosa celebrazione della gola, della gozzoviglia, della testa, rimarcata dal consumo di vino e carne, pretesto per un certo rilassamento morale, come indicano le pose scomposte e le vesti allentate. Ma un contraltare a questa esaltazione dei piaceri della gola è la sala successiva, quella titolata Tempus Fugit, ma che poteva essere chiamata anche Ricordiamoci che dobbiamo morire, perché questa stanza racchiude tutte le riflessioni morali del Mitelli sul tempo che se ne va, sulla fine che si avvicina e sul destino ineluttabile dell'uomo. Una serie di incisioni dove lo stesso tema è declinato in tanti modi, anche piuttosto divertenti. A partire dalla metà degli anni 70, il tema del trascorrere del tempo e dei suoi effetti diventa una nota dominante nella produzione incisoria dell'artista. L'avvio di questo interesse si data al 1675, quando Mitelli licenzia una delle sue opere più famose, Le 24 ore dell'umana felicità. Dialogo sia figurato che poetico tra vari personaggi con la morte. La mescolanza di testo e immagine permette all'artista di esplorare le varie sfumature delle reazioni umane al tema della morte, tutte drammatiche. In un'opera è rappresentata la vita umana con una lunga sfilata di individui di varie età e provenienze. Se si guardano bene, si riconoscono mendicanti, ricchi, donne superbe, tutti in cammino verso destinazioni ignote, lasciando sulla via quelli che sono i simboli della vita piacevole e lussuriosa, come spartiti, come giochi, tavolieri, carte, tutti i simboli dei piaceri della vita. La fine, obbligata per tutte queste persone che si muovono alla cieca, è la quagliotara, uno strumento usato dai cacciatori per catturare le quaglie. L'uomo, per Mitelli, infatti, è vicino all'animale. Tutti e due fanno la stessa fine. L'autore gioca anche con le sue passioni. Tutto quello che gli uomini lasciano a terra sono i suoi piaceri, la musica, la danza, il gioco, la caccia. In ogni opera c'è sempre un tocco personale. Racconta un po' di sé, infatti Mitelli era un appassionato cacciatore. Il tema della morte attraversa tutta la sua produzione ed è affrontato in due modi. Da una parte in maniera ironica, dall'altra in modo riflessivo, meditabondo, anche cupo. In un'altra incisione, dal titolo L'età dell'uomo, ognuno, in un certo senso, potrebbe ritrovare se stesso nel percorso della sua vita. È la stessa sfilata declinata però nelle tappe della vita umana. Ad un'estremità c'è il tempo, con la sua falce, e subito dopo la tomba. Dall'altro lato ci sono le varie fasi della vita dell'uomo, gli spassi e le allegrezze della gioventù, il tempo del lavoro e delle fatiche, la vecchiezza dei dolori e degli affanni, e infine la decrepità. Una riflessione seria, sì, in linea con quelli che erano i contenuti della pittura del tempo, della cultura figurativa del tempo, ma sempre declinati e illustrati con il suo caratteristico e personale piglio ironico. Altro tratto distintivo dell'opera di Mitelli è che egli partecipa direttamente alle sue scene. Nella stampa della vita umana, egli ritrae se stesso nel personaggio che rappresenta la virilità, mentre si avvia verso una tomba, intento a disegnare un ritratto con aria meditabonda, ma finché può si porta dietro tutto il fardello di piaceri della vita, e quindi carico di fucili, di gabbie per rappresentare la caccia e la pesca, la maschera, simbolo del divertimento, le armi perché era un appassionato schermidore. Giochi e strumenti del mestiere per dirci di godere dei piaceri della vita finché siamo in tempo. Quella mitelliana è una riflessione seria, ma resa con una vena ironica di fondo, anche perché da una parte queste stampe erano favorite dai predicatori del tempo, in quanto in linea con le loro prediche, che sostanzialmente erano un memento mori, ricordavano di riflettere sulla vita che verrà, che è molto più duratura, e di lasciar perdere quindi le frivolezze. Ricordiamo bene che nei suoi lavori c'è anche un altro aspetto, il versante commerciale. Queste stampe dovevano essere vendute, quindi è normale che l'autore cavalcasse i temi comuni del tempo. Ricordiamo che la sua bottega si affacciava sulla piazza, aveva quindi un punto di vista privilegiato rispetto a quella che era la vita quotidiana del popolo di Bologna. In un'altra sala vediamo come illustra l'ordinario bolognese. Raccoglie tutte le professionalità possibili, i mestieri improvvisati e improbabili, nella raccolta Le arti per via. Le incisioni ritraggono i venditori ambulanti che transitano per le strade di Bologna e presso la fontana della statua del Nettuno, simbolo dell'autorità cittadina. Tra le varie professioni spicca il venditore di tripa per gatti. Questi erano i lavoratori più umili, che stavano nella parte più bassa della società, i senza bottega, i subalterni alle corporazioni, i quali avranno però un proprio tavoliere con botteghe e professioni, tra cui il panettiere, l'oste, il sarto, tutti quei lavori uniti nelle corporazioni, quindi che avevano un riconoscimento e anche uno stemma. Ma torniamo alle arti per via. Le prime figure di ambulanti apparvero a metà del XVI secolo, come comparse nelle vedute di città, entrando a far parte di quell'immaginario popolare che trovò nel bolognese Annibale Carracci l'interprete più significativo. Il grande artista elevò i venditori ambulanti a soggetti pittorici, raffigurandoli in 75 disegni, modelli per gli allievi della sua accademia. I disegni del Carracci vennero tradotti in incisioni nel 1660 dal giovane Mitelli, che ne trasse 40 scene secondo il proprio personalissimo stile. Inoltre abbinò a ciascuno una quartina in rima. Le stampe, con fine commerciale, dei mestieri erano già diffuse dal 1500, soprattutto a Roma, ma quello che fece Annibale Carracci fu elevare questi soggetti, riservate le stampe popolari senza valore artistico, a soggetti d'arte. Gli strati più bassi della popolazione sono diventati esemplari da prendere a modello per realizzare vere e proprie opere d'arte. Come Carracci, anche Caravaggio ha dato dignità agli strati più bassi, non senza contrasti nelle accademie. Un altro spaccato di vita sono i proverbi figurati. Un mirabile compendio di saggezza popolare, una raccolta di 48 tavole che Mitelli ideò, disegnò e incise nel 1678, da donare al principe di Toscana Francesco Maria, citato in dedica nel frontespizio insieme al nome dell'autore, che si professa fieramente pittore. Mitelli mirava a raccogliere la benevolenza del Signore per procacciarsi future committenze. Qui sono ritratti il vecchio e alato Padre Tempo, con gli attributi di falce e clessidra, con una donna velata recante la scritta «Rerum Magistra», ovvero l'esperienza, identità svelata dalle quartine in calce, discepola del tempo e maestra l'uomo. Mitelli, combinando sapientemente codice linguistico e figurativo, ci restituisce con arguzia l'autentica dimensione del popolo savio pio, un misto di lucida consapevolezza e serena rassegnazione. Ogni tavola riporta il proverbio, la sua raffigurazione resa con spiccata vena narrativa e una terzina che invita alle giuste conclusioni. Diversi motti raccomandano di tenersi lontano da quelli che sono i guai principali, consiglia quindi di astenersi dai conflitti, di guardarsi dalle donne e di fuggire dal vizio del gioco. Una convinzione che l'esperienza della maturità non può che rafforzare in lui, come ribadisce l'artista nella tavola incisa in tarda età, nel 1700, con tutta la schiettezza del dialetto bolognese, ci dice che gioco, donne, liti e cani mettono in rovina molti cristiani. Per rimanere in tema di guai principali, possiamo parlare del gioco delle carte. In mostra due giochi di carte, il tarocchino bolognese e il gioco inventato di sana pianta da Mitelli, il gioco del passatempo. Il titolo ci dice tutto. E lo dice anche la prima carta, in cui è rappresentato il Padre Tempo, un anziano con ali e clessidra. Il gioco si compone di 4 fogli con 10 carte, per un totale di 40 carte. La carta numero 20 porta il titolo, le istruzioni del gioco, quindi il regolamento, in cui l'autore suggerisce anche un metodo per giocare. Inoltre vi è la firma e la data. Il mazzo è composto da 20 trionfi, quindi carte positive, e da 20 cartazze, quindi carte negative. I trionfi hanno rappresentato le virtù, gli aspetti del carattere positivi e benevoli, le arti, le attività a cui è bene dedicarsi. Ogni carta vale 5 punti. Le cartazze, al contrario, sono la rappresentazione dei difetti e dei vizi dell'animo umano, come la superbia, come l'inganno e la falsità. Queste carte valgono un punto. Ma c'è una carta che vale 0 punti, ed è ovviamente la carta del Moro, con iconico turbante e somaro. Giocare era quindi un modo per riflettere sulla vita e sul condurre una vita viziosa. Preferendo certe attitudini si poteva però ambire ad una vita migliore. Anche in questo caso si può fare un confronto interessante con i documenti d'archivio sulla situazione ludica a Gradara. Il gioco delle carte era un diletto ed era il gioco prevalente del tempo, ma era soprattutto motivo di rovina. Questi documenti provenienti dall'archivio di Stato di Pesaro danno conto di quanto fosse diffuso il gioco delle carte localmente. Dicono che il vicario del tempo era disperato e definisce il gioco delle carte una piaga, perché le famiglie già erano povere, ma comunque continuavano a giocare a carte, scommettendo denaro. Era diventato un problema economico, sociale. Il gioco portava non solo alla rovina, ma aveva una serie di conseguenze legate alle aggressioni e alla violenza. Infatti, la lista dei delitti legati al gioco delle carte, come fermenti, uccisioni, spargimenti di sangue vari, è veramente lunga. Il gioco però non si riusciva a limitare, nonostante continui editti che venivano appesi ovunque, anche nelle frazioni di Gradara. Ma la gente giocava ugualmente, perché i controlli erano insufficienti per mancanza di personale. Si legge infatti che il vicario dice di avere un solo sbirro che non riusciva a tenere sott'occhio i luoghi del gioco. Perché non si trattava solo di controllare l'attività dell'osteria, ma si giocava ovunque, al chiaro di luna, nelle case private, nelle stalle, nelle botteghe. Quindi un singolo sbirro non poteva tenere sott'occhio l'intero territorio comunale, tanto che i vicari, che si succedevano nel tempo, lamentavano la stessa problematica. Passiamo a trattare un tema che per Mitelli è il peggiore guaio per l'uomo, cioè la donna. Un'ultima sala documenta la concezione della donna al suo tempo. L'artista condivide un'immagine del femminile condizionata da una misoginia diffusa a tutti i livelli, soprattutto quello popolare. L'ambiente naturale della donna è la casa, soggetta all'autorità maschile che ne trattiene gli istinti più deteriori, poiché, ricorda un modo di dire dell'epoca, la donna come il vetro è sempre in pericolo, varcata la soglia della propria abitazione e soggetta dunque alla possibilità di pericolare, in strada, negli spazi cittadini, lontano dal nido domestico. Un altro proverbio dice che le donne e le galline per troppo andar si perdono. Malevola e pettegola per indole, rissosa con le sue compagne e pronta ad usare la parola a sproposito, poiché è dotata di scarso intelletto. La donna, si legge, ha lunghi capelli e corto il cervello, i peccati della lingua sono il suo dominio, si sentenzia al tempo, e Mitelli si fa interprete di questa concezione negativa e misogina della donna nei suoi lavori e nei suoi giochi. L'autore dedica alle donne e all'amore numerosi lavori, come ad esempio Il gioco delle donne e delle sue faccende. In queste 20 caselle ritrae momenti della vita quotidiana della donna che fa le faccende, spazza un po', ma poi si riposa perché non vuole faticare, poi litiga con la vicina perché le donne sono pettegole e portate alla rissa con il gentil sesso, aspetta lo sposo e apparecchia, ma poi continua a perdere tempo a causa della sua vanità e si sofferma davanti allo specchio. È un'immagine nefasta della donna quella che crea Mitelli. Il marito era chiamato alla correzione delle donne e faceva parte della correzione anche la percosse inserite nella vita quotidiana delle donne. L'immagine femminile è subdola e diabolica, è una figura che tenta l'uomo, attraverso occasioni come la danza, come la musica, dove c'era possibilità di contatto tra i sessi, e la donna è il mezzo che il demonio usa per colpire l'uomo nella sua debolezza. Quindi, viste le premesse, il matrimonio prevedeva numerosi pericoli e il Mitelli li illustra proprio nel gioco degli sposi e delle spose. Anche questa volta 20 caselle che raccontano la vita di coppia. I comportamenti degli sposi nelle caselle sono sempre più negativi, ma il punto di non ritorno pare essere la casella numero 10, in cui il marito, con la lanterna in mano, lascia la sicurezza della sua casa per andare a giocare fuori. Da quel momento il benessere e la pace coniugale sembrano andare a rotoli. La donna è oziosa e non lavora, il marito trascurato non porta il pane in tavola. Ne scaturiscono lamenti e rabbia. La coppia che ha perso la casa è costretta a mendicare per vivere tanto che nell'ultima casella vediamo l'uomo e la donna per strada con la prole al seguito. A ben guardare per Mitelli, l'origine del male, la causa del degenero, è da ricercare però nelle caselle precedenti, quelle in cui i tradizionali ruoli si ribaltano. La donna allora indossa le braghe e l'uomo la gonnella. Esemplificazione di un mondo capovolto. Un proverbio del tempo lo conferma. Sta ben fresca la casa, dove la canocchia comanda la spada. Questo un topos frequentatissimo da Mitelli, quello dei mariti ridicolizzati, comandati dalle mogli e cornuti per avidità. I ruoli si sono ribaltati, senza alcuna possibilità di ripresa, in linea con il tema di una serie di incisioni, titolate proprio Il mondo alla rovescia. Anche qui è rappresentata una coppia di anziani, intenti al corteggiamento e alla danza. E già c'è un primo sovvertimento. Il tempo della giovinezza è il tempo dei piaceri, il tempo del corteggiamento e dei divertimenti come la danza. Il mondo è quindi alla rovescia, perché gli anziani si dedicano alla musica, alla vanità, ma la vecchiezza non è tempo per questi piaceri.